Let me tell you.
Breaking Yulm.
You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. I know.
Sono le 12.56 minuti, bentornati su Breaking Yulm. Qua in voce ci sono io, Emanuele, al mio fianco c'è
Stella.
Ringraziamo la regia che questa volta è composta da due persone, ovvero Ginevra e Gianjibar. E per quanto riguarda invece la redazione, il nostro caro Simone.
Avremo una puntata ricchissima di informazioni, partiremo con la rassegna stampa, con la politica estera in Francia, Siria e Corea. Concluderemo con l'Italia, scontro Lega, Fratelli d'Italia, e con l'economia e finanze in generale.
E chiudiamo con lo sport. E avete ansia per la sessione? Manca sempre poco. Avremo tutto questo tra poco, sempre qua su Breaking Yulm. Partiamo subito col Corriere della Sera, che mette come articolo principale Francia in crisi, Macron errori, ma non lascio. Queste qua sono le dichiarazioni del Premier che ha rilasciato in TV. Abbiamo infatti l'articolo di Stefano Montefiore in cui scrive: crisi politica in Francia, non lascio, dice il presidente Macron in discorso TV. Questo articolo lo affronteremo fra poco. Abbiamo poi come articolo di spalla la suora e il clan, portava ai reclusi gli ordini mafiosi. Infatti la suora che ha fatto più parlare nella giornata di oggi, opera di Roberto Saviano. L'articolo poi verrà affrontato da Cristian e Sara successivamente. Sempre come articolo di spalla per quanto riguarda il Corriere della Sera, abbiamo Siria, i ribelli avanzano, Erdogan chiama Assad, a opera di Marta Serafini.
Abbiamo poi la stampa che apre con concordato IRPEF e banche, è scontro Lega Forza Italia. L'Istat dimezza la crescita del 2024, torna l'allarme Conti nella manovra. Con il via libera al decreto fiscale si mette un punto sul collegato alla manovra che ha impiantato il governo in un lungo negoziato. Tra Forza Italia e Lega sono volati gli stracci con la scusa del canone Rai. Ma nonostante i richiami della Meloni, le tensioni sono tutt'altro che finite. Continuiamo anche qui con l'Europa in crisi. La Francia nel caos, il Premier non si trova. Ondata di proteste, ma Macron resiste. Procede il corteo, un serpentone di dipendenti pubblici, medici e insegnanti, poliziotti e studenti. Avevano convocato lo sciopero scontro i tagli del governo e per la difesa dei servizi pubblici. Si trovano a farlo non sapendo più a chi debbano rivolgersi.
Sempre la stampa parlerà inoltre della Corea, la rivolta delle donne che affronteremo fra poco, sempre qui su Breaking Yulm. E adesso spostiamoci su Libero, che invece come notizia principale mette a rischio il programma dei record, la stecca dei giudici, Sanremo tolto alla Rai. Quindi sempre fa una menzione per quanto riguarda Sanremo, che anche questo verrà affrontato poi successivamente dalla buona Sara e Cristian. E mette come immagine principale invece questa foto di Macron abbastanza sulle sue, in cui scrivono: disastro Macron, non sa più che premier pigliare, a opera di Maurizio Stefanini sempre.
Continuiamo con la Repubblica, anche qui essa parla della crisi di Macron, che dice: non mi dimetto. Infatti il presidente francese parla alla nazione: non mi assumo le responsabilità degli altri, resto fino al 2027. Nei prossimi giorni dal nome del nuovo premier e una legge speciale per l'approvazione del bilancio. Parleremo poi più approfonditamente anche di no di Parigi a Roma all'accordo commerciale Europa-Mercosur. E anche la Repubblica parla comunque del TAR, una gara per l'assegnazione del festival. Quindi la RAI rischia di perdere Sanremo, definita la colonna sonora degli italiani. E conclude con New York, la caccia al killer che ride tre parole sulle pallottole.
Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, che invece il buon articolo rosa rilascia come articolo principale l'Inter e Juve, credeteci l'oro del mondo. Infatti c'è stato il sorteggio per quanto riguarda il mondiale per il club, e nonché anche la Formula 1. Poi vedremo un attimo per quanto riguarda, anche ci sono novità sul fronte del Leclerc, vero Stella?
Esattamente, una notizia proprio devastante.
Ok, adesso vi lasciamo con una canzone che vi farà svegliare, lo diciamo?
Sì, come ha svegliato noi stamattina.
Wake me up.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser. travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up.
Di Avicii, la canzone che abbiamo appena ascoltato, ma continuiamo con l'approfondimento degli argomenti delle prime pagine.
Partiamo subito col Corriere della Sera. Infatti abbiamo, per quanto riguarda Macron, l'articolo opera di Stefano Montefiori, in cui c'è scritto: Macron non mi dimetto, poi attacca le penne a sinistra. Spieghiamo un attimo cosa è successo. In pratica Emmanuel Macron si è rivolto ai francesi ieri sera alle 20 per dire che non si prenderà di certo le colpe di qualcun altro. Nonché scrive, rilascia anche durante l'intervista in televisione: non mi dimetto, restano 30 mesi prima delle prossime presidenziali, usiamoli al meglio. E infatti l'accusa è fondata sul fatto che il governo è stato sfiduciato perché l'estrema destra e l'estrema sinistra si sono unite in un fronte antirepubblicano per riuscire a, diciamo, sovvertire per quanto riguarda il governo attuale. La promessa infatti è sul fatto che il nuovo governo sarà di interesse generale per perseguire il bene della Francia. E c'è inoltre una rivendicazione per quanto riguarda il mandato che voi francesi, secondo Macron, mi avete dato, mi avete confidato, terminerà soltanto dopo 5 anni, e quindi io lo eserciterò pienamente. Spieghiamo un attimo quindi brevemente che cosa è accaduto. Allora, nella giornata di ieri, quindi, Macron ha rilasciato questa intervista durante la televisione, in cui era appena tornato tra l'altro dall'incontro col principe Mohammed bin Salam per discutere del Libano. E durante questa intervista lui, diciamo, proprio scrive Stefano Montefiori, che fa un po' la figura del padre benevolo, spiego meglio, infatti sgrida tra virgolette i suoi figli, in questo caso scrive sempre Stefano Montefiori, per quanto riguarda quindi i due partiti che avevano da poco comunque avuto la fiducia di questo governo e hanno già creato quindi una sfiducia su questo fronte. E il presidente chiaramente non ha ancora avuto modo di formare, diciamo, di eleggere il nuovo eletto, per quanto riguarda, infatti vedremo nei prossimi giorni quando avverrà questa dichiarazione per quanto riguarda quindi Macron. E infatti il presidente dice che nei prossimi giorni nominerà un nuovo premier per un governo di interesse generale.
Continuiamo con il Corriere della Sera, in cui in primo piano c'è il Medio Oriente in fiamme. Infatti i ribelli siriani prendono Hama, Erdogan ad Assad, soluzione politica. Il dittatore ammette la ritirata. Media arabi, le milizie sono a 50 km da Homs. Infatti avanzano le fazioni ribelli sostenute dalla Turchia, che ieri hanno segnato un'altra importante conquista. Infatti i miliziani di Ayat Tahrir al-Sham hanno preso il controllo della quarta città più importante della Siria, nonché del suo rapporto militare, considerato importante snodo logistico e della sua prigione, mentre gli abitanti sono rimasti chiusi in casa senza collegamento internet. Il leader dei ribelli, quindi al-Jolani, diciamo, proclamando il controllo della città, ha promesso che non ci saranno vendette per i massacri compiuti dal regime nel 1982, e ha inoltre esortato le milizie irachene invitate da Teheran a non interferire negli scontri in Siria. Continuiamo con il Ministero della Difesa siriano, ha fatto sapere che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato obiettivi ostili nello spazio, mentre l'Osservatorio siriano per i diritti umani parla di più di 200 veicoli militari dell'esercito siriano regolare spostati dalle campagne meridionali di Hama in direzione di Homs. Continuano poi i raid aerei russi contro la roccaforte di Idlib, mentre Teheran ha annunciato di essere pronta a dispiegare truppe in Siria, se richiesto dal governo di Damasco. La Turchia, che sostiene l'opposizione siriana, nega di essere coinvolta nell'offensiva, esorta Assad a impegnarsi in un processo politico con l'opposizione per porre fine alla guerra civile siriana, che dura da 13 anni. Il presidente cuniturco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che il desiderio della Turchia è che in Siria non ci saranno né vittime civili né instabilità.
Ok, passiamo adesso invece alla stampa. L'articolo è opera di Lorenzo Lamperti, che ha intervistato numerosi studenti che hanno marciato nella giornata di ieri per quanto riguarda questa rivolta delle donne in Corea. Spiego meglio, ovvero Yoon, che spiego chi è il politico magistrato sudcoreano, nonché presidente della Corea Sud dal 10 maggio 2022, non lascia, caccia i voti per l'impeachment, mentre dilagano le proteste di massa. Per cacciarlo determinante la lotta femminile, leader misogeno, odia tutti quelli che non pensano come lui. Queste sono le parole rilasciate infatti dalla studentessa Han Jun, che inoltre ha rilasciato sempre a Lorenzo Lamperti: la politica non mi interessa, ma continuerò a venire alle proteste fino a quando Yoon Suk-yeol non sarà più presidente. Infatti insieme ad altre migliaia di persone comunque ha sfidato comunque questo freddo e con in mano un cartello bianco in cui c'era proprio scritto impeachment. Dietro di lui, infatti c'era l'edificio dell'Assemblea Nazionale, in questa immagine in cui vediamo proprio sulla stampa, che poco prima di 48 ore prima i militari hanno fatto irruzione per impedire ai parlamentari di votare la richiesta di revoca della legge marziale. Infatti c'è stato comunque un dare la colpa all'altro per quanto riguarda questa legge marziale approdata in seduta all'improvviso, e infatti è stata data la colpa alla fine al ministro della difesa Kim Jong-hyun. Infatti ieri il presidente ha accettato le dimissioni proprio dalla sua parte, nonché gli è stato anche tolto il passaporto, ma secondo le voci sembrerebbe che stia per trasferirsi in Giappone dall'amico nonché collega liceale, non per scappare diciamo da questa sua temuta colpa della legge marziale attribuita. Per quanto riguarda sempre la studentessa, invece non Han Jun ma Jin Hu, rilascia che il presidente odia da sempre le donne, l'unica che difende è sua moglie. Adesso per quanto riguarda le notizie abbiamo terminato quindi anche la parte della politica estera, adesso riprendiamo poi con l'Italia e vi lasciamo con New York, Benji e Fede.
In un attimo ho capito che eri tu il mio angelo, la luce che mi sveglia la mattina. Il giorno che ti ho vista eri lì, eri all'angolo, seduta in quel caffè in fondo al tavolo. Un posto libero per me, gli anni passano, ricordi rimangono. Se il mondo lo sapesse quanto ti ho cercata, fermerebbe il tempo per vederti un giorno in più. Amore, vieni con me, scappiamo a New York. Se stiamo insieme di paura non ne avrò. Non pensi che sia inutile rimanere a piangere, che scende giù, siamo in bilico.
non è stupido. Se il cielo lo sapesse quanto ti ho amata, forse capirebbe che l'unica sei tu. Angelo, la luce che mi sveglia la mattina, il giorno che ti ho vista eri lì.
New York di Benji e Fede, la canzone che abbiamo appena ascoltato, ma ora passiamo appunto agli argomenti sempre di prima pagina, ma concentrandoci sull'Italia, con lo scontro tra Lega e Fratelli d'Italia. Infatti parliamo nella stampa, un governo diviso sul concordato, appunto lite Fratelli d'Italia Lega su IRPEF e banche. Salvini contro l'Agenzia delle Entrate che presta agli autonomi furbetti, Tajani chiede di ridurre subito di almeno un punto l'aliquota del 35%. Infatti con il via libera al decreto fiscale si mette un punto sul collegato alla manovra, che ha impantanato diciamo il governo in un lungo negoziato. Infatti tra Forza Italia e Lega sono volati gli stracci con la scusa del canone Rai, ma nonostante i richiami della premier Giorgia Meloni, che diciamo ha bacchettato un po' i suoi vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini per aver fatto un po' fibrillare la maggioranza, le tensioni sono tutt'altro che finite. Infatti nei prossimi giorni entrerà nel vivo la discussione sulla legge di bilancio e lo scontro tra i partiti di maggioranza si profila ancora più duro dell'antipasto vissuto con diciamo il decreto fiscale. Infatti troviamo comunque nel centrodestra tutti un po' contro tutti, e lo stesso Giorgetti deve rispondere diciamo alle stoccate di Forza Italia sia al fuoco amico che appunto al suo stesso partito. Infatti il piatto forte dell'iter parlamentare diciamo della finanziaria sarebbe dovuto al taglio dell'IRPEF al ceto medio promesso mesi fa dal vice ministro di Fratelli d'Italia Maurizio Leo, diciamo per lui portare l'aliquota dal 35% al 33% per i redditi dal 28 a 60 mila euro, grazie anche al gettito del concordato. Tuttavia l'incasso della sanatoria per le partite IVA ha fruttato 1,3 miliardi di euro, costringendo così l'esecutivo a riaprire i termini fino al 12 dicembre. Sulla fattibilità di questo taglio però lo stesso Leo ha tirato il freno, allineandosi alla prudenza diciamo invocata da Giorgetti, e così la riduzione delle tasse per il ceto medio è diventata quasi una bandierina di Forza Italia. Giorgetti e Leo però vorrebbero rinviare quindi la misura al 2025, quando le risorse saranno chiare. Forza Italia non ci sta e rilancia: se i soldi del concordato sono pochi, si faccia subito una piccola riduzione, sottolinea il deputato Raffaele Nevi, che è anche diciamo portavoce del partito. Quei 430 milioni che dovevano essere dati alla RAI è meglio investirli per abbassare l'IRPEF, aumentare le pensioni e intervenire sulla sanità, ribadisce Tajani. La Lega quindi rimane cauta sul taglio al ceto medio, perché vorrebbe portare a casa l'ampliamento della flat tax alzando il tetto ai dipendenti, con una diciamo seconda attività fino a 50.000 euro di reddito rispetto alla soglia attuale di 30.000.
Ok, chiudiamo qua l'Italia per quanto riguarda le notizie. Ci spostiamo invece alle notizie di economia e finanza, e per quanto riguarda il Bitcoin abbiamo proprio questo articolo a opera di Alberto Simoni per quanto riguarda la stampa a pagina 21, dove mette come titolo principale: Trump sostiene la corsa della cripto, il Bitcoin sfonda quota $100.000. Infatti il Bitcoin proprio nella giornata di ieri ha sovrastato questa soglia di $100.000, arrivando bene a $103.000. È una notizia abbastanza importante, anche perché comunque se si pensa che il Bitcoin soltanto nel 2008 oscillava intorno ai 44 mila dollari, e adesso invece si ritrova quindi a un diciamo un incremento abbastanza importante. E secondo infatti per quanto riguarda le analisi di mercato, e l'interrogativo infatti rimane se adesso il picco si raggiungerà e quindi sarà un picco massimo, oppure ci sarà un'ulteriore crescita. Infatti abbiamo qua le parole del fondatore, di CEO di Galaxy, dove c'è proprio scritto: stiamo assistendo a un cambio di paradigma. Adesso vi lascio tra pochissimo con le notizie per quanto riguarda le notizie sportive, e vi lascio con la canzone.
Allora, continuiamo con il Corriere della Sera, parlando appunto dell'economia e finanza, soprattutto della crisi dell'auto europea.
Sì.
Infatti, dei giorni fa è uscito La crisi di Stellantis, appunto una casa automobilistica molto famosa, ma noi parleremo in particolare delle multe UE, asse Roma, Parigi, Berlino, calenda sull'auto a Takash Line. Infatti in particolare parliamo di Salvini, scadenze da rivedere, i leader di Azione, la segreteria PD, diciamo, dica qualcosa di sinistra. Infatti in particolare la crisi dell'auto europea è finita sul tavolo dei ministri dei trasporti a Bruxelles. Documento congiunto dall'Italia con la Repubblica Ceca, sostenuto dalla Bulgaria, Polonia, Romania e Slovacchia, per anticipare al 2025 e al 2026 la revisione dello stop dal 2035 ai motori a combustione interna diesel e benzina. Per ora il solo terreno comune tra Roma, Parigi e Berlino è la richiesta alla Commissione Europea di evitare le multe ed essere flessibile per il 2025 con i produttori d'auto che non si adeguano al target di riduzione delle emissioni del 15% rispetto al 2021 per i nuovi veicoli.
Ok, adesso vi lasciamo per quanto riguarda, fra un poco riprendiamo le notizie sportive, vi lasciamo con la canzone Elodie, Ok, respira.
E se mi cerco penso che cosa vorrei, sotto la pelle il mondo gira anche se non ci sei, faccio tutto ciò che voglio del mio corpo, non mi giudicare se perdo il controllo, che prezzo ha la mia libertà, più del tuo cash, della tua umiltà, se mi guardi così io non ti riconosco, se mancherà l'aria mi dirò lo stesso, ok respira. Ferire, ma la mia verità mi guarirà alla fine. Ho tutto il mio spazio qua, non mi sposto rosa pari, nessuno dimentica. Che prezzo ha la mia libertà, più del tuo cash, della tua umiltà, se mi guardi così io non ti riconosco, se mancherà l'aria mi dirò lo stesso. Il sole va la notte e mi innamoro di me, innamoro di me, innamoro di me. Mi innamoro di me da sola, riflesso lo specchio, incontrerò una faccia nuova, la luce che negli occhi, asciugami, tocchi nel suono dell'aria, voce mi voglio sentire.
Ok, respira, la canzone di Elodie che abbiamo appena ascoltato. E ora concludiamo questa puntata di Breaking Yulm parlando della rassegna stampa dei giornali sportivi.
Sì, partiamo subito dalla Gazzetta dello Sport, opera di Fabio Licari. Infatti si concentra su quanto riguarda la Juve e l'Inter e il mondiale per il club. Infatti abbiamo proprio abbiamo proprio come titolo Juve contro per Juve, Pep, Inter, cioè il rival, ma si può fare. Infatti Fabio Licari scrive: il gruppo delle italiane, i nerazzurri, sono finiti nel gruppo con il River Plate, che è una squadra abbastanza ostica, ma allo stesso tempo ci abbiamo anche il Monterrey e il Urawa Red Diamond, che rispettivamente sono del Messico e del Giappone. Quindi si rivela comunque un gruppo E per quanto riguarda l'Inter abbastanza fattibile. E secondo proprio infatti il giornalista Fabio Licari, invece per quanto riguarda la Juve si ritrova un girone importante in cui si ritrova il Manchester City sul fronte Inghilterra, il Wydad per quanto riguarda il Marocco e il Olain dei Emirati Arabi Uniti. Abbiamo anche le parole di Stefan Lichtsteiner per quanto riguarda infatti la leggenda bianconera. Ha rilasciato: abbiamo trovato una delle favorite, il Manchester City in generale sarà un girone duro. Per quanto riguarda invece l'Inter ci sono le parole di Xavier Zanetti, in cui il vicepresidente dell'Inter dice: sarà bello giocare con i River, una grande squadra con un grande allenatore. Dirò a Inzaghi cosa significa questo tipo di competizioni per una squadra argentina.
Continuiamo sempre con la Gazzetta dello Sport, che cita in particolare la Formula 1, perché infatti sarà Abu Dhabi l'ultima prova del mondiale questo weekend a decidere il campione del mondo costruttore 2024, in quanto in Qatar la McLaren ha fallito il primo match point con la Ferrari, che è a meno 21 punti, ed è riuscita nell'obiettivo di rimandare tutta Yas Marina, dove proverà a ribaltare la situazione. Solo che sappiamo appunto oggi in notizie comunque delle ultime ore che Charles Leclerc appunto, diciamo, ha subito una penalità di 10 posizioni a causa di un cambio batteria. Ma leggiamo in particolare i titoli che troviamo nella Gazzetta dello Sport, in cui parliamo di Sainz ai saluti. Infatti parla di una Ferrari nel cuore, in cui appunto voleva vincere il titolo, e questa magari vincita possibile del costruttori sarebbe un addio perfetto. E fa anche un saluto a Lewis Hamilton, che prossimo anno sarà nella lineup insieme a Charles Leclerc. Appunto: mi mancheranno i meccanici, Lewis, goditi ogni momento in questo team. Però comunque c'è anche una polemica anche nella Formula 1, in cui Russell è una furia contro Verstappen. Infatti da anni lui dice che da anni bullizza tutti. L'inglese si sente sopra la legge, invece Max replica: è un traditore e un perdente. Oggi appunto, ad oggi, i primi giri in pista con la prima sessione di prove libere, l'abbiamo avuta in programma alle 10.30, invece la seconda sarà nel pomeriggio alle 14. Domani terze e ultime prove libere alle 11.30, con le qualifiche che scateneranno, diciamo, la ricerca dell'ultima pole della stagione alle 15, e infine domenica la gara delle 14. Abbiamo invece ora pure l'intervista di Charles Leclerc, che è l'ultima di quest'anno, quindi sentiamola.
Forse l'unica stagione da quando sono arrivato in Formula 1 che, riguardando indietro, ho veramente pochi rimpianti. Ci sono state tre gare dopo Monaco, cioè dopo Canada veramente, perché Canada ho avuto un problema motore, dopo Canada dove abbiamo fatto tanta fatica, dove abbiamo dovuto mettere la macchina in posti estremi per provare a trovare qualcosa, però se non avevamo fatto questo non saremmo al livello di oggi, quindi non c'ho nessun rimpianti. Credo che questa stagione sia stata una stagione estremamente positiva dal lato dell'esecuzione, dal lato performance in sé. La prima parte dell'anno è stato un po' più difficile, però la seconda parte, con il lavoro fatto, con il grandissimo lavoro fatto in azienda, ha fatto che avevamo più competitività e ha pagato, perché da adesso abbiamo fatto più punti degli altri, e quello è positivo. Adesso puntiamo solo al costruttore, faremo di tutto per provare a vincerlo.
Troviamo quindi un Charles Leclerc speranzoso, come lo siamo tutti noi ferraristi, però non si sa, perché non sapeva ancora di questa notizia delle 10 posizioni di penalità.
Esatto.
Però sentiamo tra poco, insomma, cambieremo insomma un po' un attimo l'argomento.
Radio U.
Sì. Partiamo subito quindi per quanto riguarda: avete l'ansia o meno per questa sessione? Infatti mancano pochi giorni alla sessione, oddio, inizia ad esserci tanta ansia per noi, diciamo, novizi. Abbiamo raccolto comunque una breve intervista a numerose studentesse, in questo caso, perché comunque di studenti maschili si sono un po'... spaventati.
Erano un po' resti, infatti abbiamo deciso, dai, cerchiamo qualche anche studente per sentire la voce maschile.
Esatto.
E niente, magari sono più in ansia di noi, chissà.
Esatto, quindi abbiamo raccolto un po' le parole e adesso le commentiamo. Partiamo subito da Chiara.
L'ansia c'è, perché appunto anch'io sono il primo anno di magistrale, cambia tutto, cambia il carico di studio, cambia la modalità degli esami eccetera, e se posso dare un consiglio a chi affronta la prima sessione è di non voler fare tutto subito per finire, di prendersela un po' con calma, perché ho fatto lo sbaglio di dare tutto al primo appello e è inutile, meglio prendersi i propri tempi e tutto, e non caricarsi di aspettative, è comunque la prima sessione, comunque la prima volta che si dà quell'esame, si può sempre aggiustare il tiro e quindi insomma già le aspettative ci sono, caricarsi ulteriormente no, quindi questo.
Ok, quindi Chiara ci dice di non farci troppe aspettative, esatto. Anche se sinceramente io punto in alto, però, però non facciamoci aspettative. E sentiamo anche Simona, che è una sua amica.
Sì.
E in particolare lei mi ricordo che ci parlava forse di uno psicologo, come mantenere l'ansia,
sì,
e lo
sì,
stress.
Anche numero. In realtà, allora, oltre a Simona e per quanto riguarda Chiara, abbiamo anche affrontato Stella, che in questo momento non ci abbiamo il tempo per parlarne, ma anche lei ha comunque approfondito questa questione, che abbiamo un psicologo.
Ci ha consigliato, insomma.
Sì, per affrontare comunque questa sensazione da ansia, perché no, in questo caso. E comunque per quanto riguarda invece Chiara, abbiamo visto che dice prendetevi la vostra calma, con calma raggiungerete i vostri obiettivi.
Quindi sentiamo
caso.
Simona.
Sentiamo Simona.
L'ansia c'è perché sono il primo anno di magistrale, devo dare 4 esami, quindi la pressione c'è sicuramente. Se posso dare un consiglio ai miei amici più piccoli, ai miei colleghi più piccoli, sicuramente direi di organizzarsi. Quindi l'organizzazione è fondamentale, organizzate il programma, organizzate le pagine da studiare giorno per giorno, anche se non le rispettate, comunque avere un'organizzazione ti rende sicuramente un po' più sicuro, no? Il fatto di avere un programma. E che altro? Poi svagatevi, cioè uscite, fate palestra, fate sport, e niente, questo, in bocca al lupo a tutti.
Bene, queste qua erano le parole per quanto riguarda Simona. Comunque abbiamo visto che anche, anzi lei, interessante, ha detto svagatevi pure.
Esatto, importante. Infatti esatto. Anch'io reputo che la palestra, comunque lo sport, soprattutto in periodi di stress, ti aiuta un sacco a
srenare, cioè.
Esatto,
sì,
esatto.
Ci sta.
Quindi, ottimo consiglio, grazie Simona, grazie Chiara.
Ringraziamo anche Stella in questo
esatto.
caso. L'altra Stella. E adesso abbiamo chiuso qui, quindi spero che, anzi, lasciateci le vostre opinioni per quanto riguarda il numero di telefono 331 14 38 9 23 in merito proprio a questa ansia. Ce l'avete, non ce l'avete? Aggiornateci al riguardo. Per quanto riguarda Breaking Yulm, adesso siamo ormai addirittura di chiusura. Vi lasciamo quindi a Sara e Christian, che affronteranno di nuovo la tematica per quanto riguarda la suore, quindi entreranno nel merito, e di Sanremo.
E poi ci ascolteremo la canzone Vorrei ma non posso di Fedez e J-Ax. Quindi
esatto.
Niente, ci vediamo e buon weekend, buona giornata.
Buona giornata.
Ciao.
Ciao.
Let me tell you. Breaking Yulm.
Ma non seguo il bon ton, e che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al Papillon di Vuitton, un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post, dice che se il macino all'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon.
Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso. Che viviamo, ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso, e ancora un'altra estate arriverà e compremo un altro esame all'università e mi attuffo nel mare.
prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook. Papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava reggiseni in ogni concerto. Che abbiamo speso un patrimonio impazziti per la moda, Armani, Comio. L'iPhone ha preso il posto di una parte del corpo e infatti si fa gara chi ce l'ha più grosso.
È nata nel 2000 e ti ha detto nel 98 e che i 18 li compie ad agosto, mentre guardi quei selfie che ti manda di nascosto e pensi purtroppo vorrei ma non posso.
E se lei attacca un virus basta prendersi il Norton, tutto questo navigare senza trovare un porto, tutto questo sbattimento per far foto al tramonto che poi sullo schermo piatto non vedi quanto è profondo.
Poi lo sai non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso.
Jax e Fedez, vorrei ma non posto, mi fa ritornare all'estate, quelle del 2018, 16, hai ragione. Ma noi invece torniamo con Breaking Yulm. Io sono Sara.
E io sono Christian.
Esatto, abbiamo un sacco di novità da raccontarvi, appunto come ci hanno un po' anticipato Stella e Christian, racconteremo di una suora un po'... No, Stella ed Emanuele, scusate. Insomma, un po' della suora, parleremo della suora.
Parleremo di Sanremo. E poi concluderemo parlando di panettoni.
Esatto.
Andore panettoni.
Ma prima facciamo allora, un po' una notizia dell'ultimo minuto.
Dobbiamo infatti parlare della lettera di Alessandro Impagnatello. Letta ieri da Giuseppe Cruciani durante la puntata della Zanzara. Facciamo un po' di recap. Chi è Alessandro Impagnatello? È il responsabile dell'omicidio di Giulia Tramontano, ovvero la donna uccisa a Senago, una città metropolitana di Milano, il 27 maggio del 2027. È stato uno dei casi di cronaca più dibattuti dell'ultimo anno, insieme a quello di Giulia Cecchettini, che ha aiutato molto a mobilitare riguardo al tema del femminicidio e della violenza di genere.
Esatto.
Ma comunque è stato molto discusso questo caso anche perché la donna era incinta ormai al settimo mese. Alessandro Impagnatello era fidanzato di Giulia, 30 anni, aveva una relazione con la donna da ormai più di 6 mesi, però dopo che...
Insomma, diciamo che la grande criticità di questo crimine è stata un po' la violenza, l'efferatezza con cui è stato compiuto.
Esatto, perché il primo giugno, cioè l'omicidio è avvenuto nel 27 maggio, il primo giugno Impagnatello confessa di essere responsabile della morte, confessa dove ha nascosto il cadavere e soprattutto l'avvenimento della tragedia, ovvero aveva la donna Giulia aveva saputo infatti il tradimento di Alessandro. Cosa che aveva scaturito molti litigi che erano sfiorati appunto in violenze. Addirittura sembra che dall'autopsia sia emerso come l'uomo abbia tentato più volte di
ucciderla durante i vari mesi della frequentazione.
Esatto, inserendole il veleno per topi nei pasti.
Sì, ma non è stato quello il motivo della morte. Purtroppo Giulia è morta con 37 coltellate che non sono mai state in punti vitali e quindi è morta disacquata. Per di più la tragedia è stata anche come ha cercato di disfarsi il corpo, difatti ha cercato di bruciare il cadavere non una ma ben due volte. Ovviamente lui è stato condannato all'ergastolo appunto per i vari incriminato per omicidio aggravato, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. Diciamo che appunto la notizia è un po' riemersa in questi ultimi
ieri
sera dopo la puntata della Zanzara, dove appunto Cruciani ha svelato che tramite il fratello di Impagnatiello, Alessandro, gli aveva recapitato una lettera sconvolgente, dove appunto lui spiegava un po', cioè una lettera proprio di Alessandro in cui appunto si divideva in diversi punti. Ma adesso ascoltiamoci proprio Cruciani che legge un pezzo della lettera.
Fin dal principio la mia famiglia si è trovata a dover scappare di casa perché pedinata giorno e notte dai giornalisti. E avete mai pensato a mio figlio di 9 anni che porta sulle sue fragili spalle il cognome di quel mostro dei vostri titoli? E chi invece ha deciso di suicidarsi perché soffocato dalla TV? Queste sono le vostre vittime. Vorrei tanto essere l'ultimo caso mediatico, ma a quanto pare siete più interessati al guadagno. Questa è la banalità dei media. Banalità dei media, tra virgolette. Mi spiace utilizzare questo canale per dire ciò che ho da dire, ma forse è l'unico modo perché qualcuno ascolti, sperando che in molti invece ci riflettano.
Sì, diciamo che la lettera è divisa in 3 parti, di cui appunto questa è la centrale. Nella prima parte lui parla proprio a Giulia, di cui appunto la nomina Juliet, che è il suo soprannome, scusate ma sono un po' emozionata. E insomma lui fa delle scuse che definisce lui stesso inutili e imbarazzanti, dicendo che con lui comunque con lei ci parla ogni sera come se in qualche modo fosse ancora viva nei suoi pensieri, e rimpiange un po' questa cosa, ma diciamo che è stato molto criticato nei vari giornali. Difatti è stato riportato nei giornali online di Rai News e Il Giornale, in cui appunto si dice che in realtà tutta la lettera sembra quasi una sorta di deviazione per quasi scolpevolizzarsi. L'altra parte centrale della lettera è un po' quella che abbiamo sentito da Cruciani, ovvero che lui dice che in realtà è stato semplicemente strumentalizzato e che appunto è stato reso un caso mediatico al posto di una tragedia. Noi ci teniamo comunque a ricordare che in caso di violenza esiste il numero del centro antiviolenze e stalking, che è il 1522, importantissimo per qualsiasi caso. Poi diciamo che è anche importante, come sottolinea il Sky News 24, la reazione dei genitori di Giulia, che postano sui social, sui suo loro profili Instagram: sono miserabile, non tu, non la Pantegana, tu, perché appunto era abbinata a una foto di un topo. Diciamo appunto reazioni forti, come ci si poteva aspettare. Cruciani non ha commentato la notizia, ha semplicemente letto la lettera e ha detto che la lettera integrale è a disposizione di tutti quanti. Difatti appunto volevo riprendere la fine della lettera: tutto questo non mi distaccherà mai dal pensiero principale e costante che ho per te, Juliet, che è appunto il soprannome, dal vuoto che ho lasciato e dall'abisso in cui nuoto. Nuovamente, eternamente ti chiedo scusa, che sono appunto le ultime parole di questa lettera. Insomma, lasciano tanto da riflettere, anche noi non commenteremo perché è una storia troppo fresca. E passiamo a un'altra notizia.
Passiamo alla notizia, quella che aveva annunciato i nostri colleghi nella rassegna stampa, ovvero della suora coinvolta nel processo contro la 'Ndrangheta. Nell'articolo del Corriere, infatti, di Mara Rodolfo, leggiamo che la procura di Brescia avrebbe coordinato una maxi inchiesta di Interforze, dalla quale sarebbe emersa un'associazione 'ndranghetista dedita a estorsione, usura, corruzione, spaccio di cocaina e armi e riciclaggio più altri illeciti, di cui i vertici sarebbero Stefano e Francesco Tripodi, due esponenti appunto della 'Ndrangheta che abbiamo già sentito nominare soprattutto in alcune inchieste di Roberto Saviano.
Sì, appunto, Roberto Saviano prende sempre l'inchiesta, sempre sul Corriere della Sera, e diciamo che fa un po' un'analisi della situazione. Appunto spiega bene, diciamo che è divisa in più punti questo suo articolo, e dice per prima cosa i rapporti, cioè come si creano i rapporti tra le industrie, la mafia, cioè in questo punto è la 'Ndrangheta, e appunto le industrie. Lui appunto lo descrive proprio con uno strofinarsi, cioè non dice che noi ci strofiniamo con tante persone, dice appunto che è normale, ma che questa cosa è dovuta dal fatto che le aziende non riescono a, quando le aziende entrano in crisi, non riescono a chiedere liquidità alla banca e quindi vanno alla mafia. Appunto è così che spiega come Mauro Galeazzi si sia avvicinato alla mafia. Mentre la risorsa, appunto, c'è un altro paragrafo di quest'articolo, è quella appunto di della suora Anna Donatelli.
Chi è suor Anna Donatelli? 57 anni, è volontaria nei carceri di San Vittore e Canton ed ha a quanto pare stretto un patto. Lei era il messaggero per l'Andrangheta, consegnava messaggi ai detenuti da parte delle loro famiglie, ovviamente tra virgolette, quindi trasmetteva ordini, direttive e soprattutto informazioni per la pianificazione appunto dei piani all'interno del carcere. Non è solo coinvolta lei, sarebbero coinvolti anche l'ex consigliere comunale di Brescia Giovanni Acri, che è associato al partito di Fratelli d'Italia, oltre che a un altro coordinatore regionale sempre di Fratelli d'Italia, ovvero Giuseppe Romele.
Esatto, sempre riprendendo la riflessione di Saviani, credo sia interessante riflettere su lui dice come mai le persone come ad esempio questa suora si avvicinano alla mafia. Lui fa una riflessione riversa rispetto a quella per le imprese, dice che che gli italiani, diciamo, lui dice ma perché voleva la loro fiducia per poter fare una redenzione, come si è mischiata. Lui dice perché i due pilastri italiani, famiglia e religioni, sono anche quelli della mafia, sono dei pilastri della mafia, peccato che ovviamente sono avvicinati con violenza e altre violenza e ovviamente criminalità. Questo era un po' tutto, appunto era l'articolo, era del Corriere della Sera. Vi lasciamo con On Top of the World, Imagine Dragons. Take
riprendiamo subito le notizie parlando sempre di musica. Questa parte della puntata la dedichiamo praticamente solo alla musica. E iniziamo con Sanremo. L'avrete sentito già ieri, ovvero la possibilità che Sanremo si sposti dalla Rai. Infatti leggiamo l'articolo del Corriere della Sera di Antonella Baccaro, che intitola Sanremo alla Rai, stop dei giudici, dal 2026 una gara per il marchio. Cosa è successo? È successo che il TAR, ovvero il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ha deciso che il Festival di Sanremo sarà dichiarato la proprietà proprio monopolistica del festival è dichiarata illegittima, e quindi bisognerà affidare a una gara, a un appalto, il marchio proprio del festival, quindi non tanto il format stesso. Il format rimane della Rai, quanto il marchio, il nome stesso. Festival di Sanremo dal 2026 sarà dichiarato
sarà dichiarato tramite appalto. Difatti, però c'è da specificare che l'edizione di febbraio, che appunto sarà condotta da Carlo Conti, non è compresa. Esatto. Si sta parlando di un futuro. E appunto questa idea era stata già proposta nel 2023 da Sergio Cerutti, ex presidente dell'AFI, che è l'associazione discografici. E insomma ha lasciato un sacco di scalpore.
Soprattutto il problema principale per la Rai sarà lievitare dei costi. Già la Rai, come vedremo tra poco, investe parecchio in Sanremo a livello sia di organizzazione, pubblicità, marketing, eccetera. Però l'appalto rischia di far aumentare i costi che altre case, per esempio si sta parlando sempre molto di Warner, che come sappiamo detiene anche i diritti del canale 8 e 9 e quindi potrebbe essere interessata a comprare i diritti del nome del Festival di Sanremo e affidarli ad Amadeus, che come sappiamo adesso ha stretto un sodalizio con Discovery e con gli ultimi canali.
Sì, difatti diciamo che la notizia è riportata in maniera un po' diversa in tutti i giornali. Difatti io che ho a portata di mano La Stampa, c'è il retroscena di Michela Tamburrino, che fa proprio riferimento ai numeri, e lei diciamo che è un po' scettica dall'idea che Sanremo possa esistere senza la Rai, perché dice probabilmente il Festival di Sanremo in sé, come programmato, diciamo che è possibile solo tramite la Rai. Difatti appunto spiega bene che il festival fa guadagnare circa, produce come rendito 60 milioni di euro di ricavi in generale, che però di questi 60 milioni 42 sono riconducibili alla raccolta pubblicitaria della Rai, mentre il 18,4 sono legati all'impatto sul territorio. Difatti appunto dicono che 8,8 milioni di euro sono negli alloggi e 2 milioni nella ristorazione. E con questo appunto poi ci sono anche tutti i costi, i ricavi guadagnati dal casinò e dall'evento. Che però comunque, cioè, la cosa interessante che lei dice è che appunto fare il paragone con quello che era successo col Giro d'Italia, nel senso che anche il Giro d'Italia all'inizio era stato fatto con un appalto che si era comprato Mediaset, ma che poi invece lo restituì indietro perché i costi non riuscivano a gestirlo bene quanto lo gestiva la Rai.
Esatto, leggiamo anche un attimo il comunicato ufficiale dei magistrati, che hanno dichiarato che risulterebbe evidentemente sproporzionato e irragionevolmente incidere sull'edizione del festival che si svolgerà tra pochi mesi. È evidente che l'intervallo di tempo per l'appalto e organizzazione del festival è del tutto incompatibile con lo svolgimento delle manifestazioni del mese di febbraio. Alla luce dell'attuale stato di avanzamento dell'organizzazione, non è neppure seriamente ipotizzabile il differimento dall'altro mese del 2025.
Esatto. E invece tratta in maniera sempre diversa la stessa notizia il Corriere della Sera, che appunto c'è un'intervista di Fabio Caccia ad Alessandro Manger, che è il sindaco civico di Sanremo e nonché avvocato penalista che si è portato a casa la sentenza del TAR in Liguria. E alla domanda a che cosa ne pensa, lui dice che è ancora presto per dire qualcosa in sé, ma che comunque gli è piaciuto che il TAR ha sancito in maniera inequivocabile che il comune di Sanremo è il proprietario del marchio del festival. E poi ribadisce: finché ci sarò io in carica, di certo il marchio non lo venderò a nessuno. poi dice, l'altra domanda si riferisce proprio al TAR, se nel 2026 dovrà cambiare e si farà un bando. Lui fa che prima ci dovrebbe essere davanti un eventuale giudizio di alto, di un alto grado di giudizio. E poi dice, sicuramente Rai o non Rai, il Festival di Sanremo non si tocca. Effettivamente tanti l'hanno definito come la colonna sonora degli italiani, perché diciamoci la verità, lo guardiamo tutti e chi dice che non lo guarda mente, mente spudoratamente.
È vero. Passiamo sempre a al tema musica, a X Factor. Infatti ieri proprio si è tenuta la finale e abbiamo scoperto quindi chi è stato il vincitore. Per la prima volta, tra l'altro, lo spettacolo è stato tenuto all'aperto con oltre 16.000 spettatori in piazza Plebiscito a Napoli. Adesso ascoltiamo direttamente da
Giorgia, che è la presentatrice del programma, chi ha vinto.
E a vincere X Factor 2024 sei tu, Mimì.
Celebrazioni, feste, esatto. Devo dire, ma tutto il rumore che sentiamo di sottofondo è appunto per il fatto che per la prima volta la finale di X Factor si è svolta all'aperto. Come al solito non sono mancati ospiti e super ospiti, di cui appunto il primo è Robbie Williams, nonché il grandissimo, e poi ovviamente Napoli, chi non volevamo mettere se non Gigi D'Alessio, simbolo della canzone di Napoli praticamente, che però diciamo che rende omaggio a Pino Daniele, che appunto canta la sua canzone chiamata Napulé, e tutto il pubblico dice che si è gridato Pino Pino. Poi riporta la Repubblica a cura di Ilaria Urbani. E appunto Mimì, che era stata seguita dal coach Manuel Agnelli, dice, Manuel Agnelli riferisce, Mimì è un piccolo simbolo per la sua generazione e per un futuro libero.
Passiamo sempre a un'altra notizia, ovvero, vabbè ragazzi, lo sapete già tutti, sono usciti i Spotify Wrapped, ovvero la panoramica annuale realizzata dalla piattaforma di streaming musicale, che fornisce un resoconto agli utenti dei loro artisti, dei brani, degli album che hanno più ascoltato in questo nell'anno. Questo 2024.
Sì, esatto, diciamo che l'abbiamo postata tutti su Instagram, l'ho vista dappertutto. Ovvio. Se volete condividerla con noi, 331 14 38 923. Appunto, è stata appunto rilasciata adesso e adesso ce ne sono di vari tipi, possiamo dire.
Sì,
di
classifica. Allora abbiamo la prima degli artisti più ascoltati in Italia. Al primo posto, non stupirà, abbiamo Joliet, conquista il primo posto per la prima volta in assoluto, quindi quest'anno. Dietro di lui segue Sfera, terzo posto per Lazza, e chiude la top 5 Tedua e Anna. Poi ci sono poi sì, la top prosegue con Gue, Kid Yugi,
Capo Plaza, Shiva, Tony F. Mentre top 10 artiste femmine più ascoltate in Italia, ovviamente all'inizio arriva la vera Baddy Anna. Ovvero. Stanno facendo il tipo per la vera Baddy. Cioè, abbiamo qualche vera Baddy in studio oggi, né, Manuel? Comunque, scusate. Poi segue a ruota Rose Villan, Annalisa, Taylor Swift.
Taylor Swift, ricordiamo, la prima voce non italiana in classifica, che arriva quarto posto.
Poi quinta, torniamo in Italia, Angelina Mango. Sesta, Elodie. Settima, Emma. Ottavo posto, Billie Eilish, un'altra voce internazionale. E a seguire un'altra voce internazionale, che è Dua Lipa.
Chiude la top, Madame. Esatto. Invece negli artisti italiani più ascoltati all'estero, ormai da 3 anni di seguito, troviamo i Maneskin. Invece prosegue poi con Medusa, Garbi Ponte. Ma è interessante vedere come gli ultimi 3 nomi della top 10 siano nomi ormai storici nel panorama della musica italiana, ovvero Andrea Bocelli, Raffaella Carrà e Eros Ramazzotti.
Sì, fa molto ridere perché ci sono cantanti che non penso che noi ascoltiamo così tanto. Ad esempio, ma Ludovico Einaudi. Chi si ascolta Ludovico Einaudi qui in Italia? Probabilmente, cioè non io, tantissimi immagino, ma non io. Mentre c'è un'altra top 10, che è i 10 brani più ascoltati in Italia. Ovvero al primo posto non c'è da stupirsi.
Un'altra medaglia per
Joliet, Ipeme tu per te. Mi fa troppo ridere.
Ipeme tu per te.
Tu per te, dici? Io il napoletano non so pronunciare.
Secondo posto chi è?
Come un tuono, Fit Gue Pequeño di Rose Villan. Terzo posto Tuta Gold di Mahmood,
anche questa celebrata al Festival di Sanremo. Quarto posto 100 messaggi di Lazza. E abbiamo per tre volte consecutive Tony F,
esatto,
con Sesto Samba al quinto posto, insieme a Gaia. Abbiamo nell'ottavo posto Dopo le 4, che è un feat con Bresh e Tedua. E in ultimo posto di decima posizione Miu Miu, sempre Tony F.
Questa era un po' la classifica, diciamo che la mia ho discosta un po', ma mi raccomando, vogliamo appunto sentire le vostre, vedere che cosa si ascoltate, che cosa ascolta Radio Yulm, così magari possiamo accontentarvi. Ma per ora ci sentiamo Justin Bieber, What Do You Mean?
What do you mean? Make up your heart. Don't know if you're happy, you're complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? You're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Do you?
Dopo musica passiamo ad un altro argomento, ovvero il cinema, perché a dicembre come al solito escono sempre un sacco di film e noi siamo carichi magari per consigliarvene qualcuno.
Esattamente tre.
Esatto, esattamente. Vabbè, il primo che sono andata a vedere proprio ieri, consiglio, è di Pedro Almodóvar,
che sta spagnolo.
Esatto, che è La stanza accanto. E devo dire, la storia è commovente e anche interessante come viene affrontata. È la storia di queste due donne, una Marta che è un ex corrispondente di guerra con diciamo anche una vita privata molto poco risolta, che scopre di avere un cancro terminale e quindi vuole togliersi la vita. Dall'altra parte invece c'è Ingrid, una sua amica, cara amica d'infanzia, scrittrice, che invece lei ha una fobia della morte. E in qualche, diciamo un po' qualche circostanza strana, che non spoilero perché sennò veramente vi racconto tutto,
spoiler,
si ritrovano a convivere insieme in una casa con l'ombra della morte e si vede come le due reagiscono a questa cosa. il film è stato... Il film è stato premiato al Festival di Venezia e ha ottenuto 4 candidature agli European Film Awards. La stanza accanto è anche il terzo film in classifica al box office.
Invece continuiamo il nostro elenco di film con Piece by Piece, il film dedicato alla figura di Pharrell Williams, cantautore, frontman dei Nerd, perché se li ricorda, designer e art director di Louis Vuitton. Qual è la particolarità di questo film? Che è tutto ambientato e messo in scena con i Lego, con i mattoncini colorati. Infatti Pharrell Williams ha deciso di mettere in scena proprio di raccontare la sua storia proprio con i Lego. Il perché lo scoprirete solo guardando il film.
Sì, esatto, è stato proprio lui stesso a decidere questa cosa.
Sì, sì, proprio direttore, non è il regista, però ha prodotto direttamente e curato tutto lui. Se non conoscete Pharrell, questa è l'occasione per approfondire uno degli artisti più interessanti degli anni 2000, e se lo conoscete, allora non potete assolutamente perdervi questo film.
Esatto, mentre col terzo film torniamo un po' tutti bambini, perché chi non ha visto Il Re Leone, ecco, tra poco esce il live action del prequel del Re Leone, ovvero Mufasa Il Re Leone, che Mufasa era il padre di Simba, che ci ha fatto piangere tutti lacrime amare, diciamo. E appunto racconta la storia di Mufasa, che è un cucciolo orfano che si ritrova a dover proteggere una principessa che si chiama Sarabi, che è sempre una leonessa, e a sconfiggere i leoni bianchi, un gruppo appunto
Un gruppo, diciamo, di leoni reietti che sono però tornati per appunto per conquistare la terra del branco. La cosa interessante del film è chi l'ha diretto: Barry Jenkins, ovvero il vincitore dell'Oscar 2017 per la miglior sceneggiatura non originale grazie a Moonlight, quindi un nome di un certo prestigio che si accaparra Disney.
Esatto.
Invece nel doppiaggio italiano troviamo Luca Marinelli a doppiare Mufasa, ma soprattutto tornano Edoardo Leo e Stefano Fresi come Timone Pumba.
Esatto, ma tanto lo sappiamo tutti che a dicembre c'è una sola categoria di film che guardiamo tutti costantemente per tutto il mese.
Ho perso l'aereo.
I cinepanettoni in generale, dai, perché Una Poltrona per Due lo vogliamo escludere? No, non si può. Ma a proposito di panettoni,
abbiamo un articolo del Corriere della Sera di Alessandra Vinci che si spiega come il Pandoro e il panettone stiano aumentando spaventosamente di prezzo. Leggiamo infatti che il panettone, nonostante sia il dolce più venduto a Natale, quindi chi ti fa Pandoro può andare a casa. Nonostante questo, stanno...
Come chi ti fa Pandoro può andare a casa, ripeti? Sei sicuro?
Non mi interrompere mentre lavoro.
No, ma come? Ma il Pandoro è 10 volte meglio. Ecco ragazzi, anche qui dibattito, per favore, Pandoro o panettone?
Scrivete a 331 14 36 923.
Esatto, ovviamente votate panettone.
Comunque stavo dicendo che a quanto pare la produzione di panettone, nonostante abbia toccato il suo record proprio l'anno scorso con 37.000 tonnellate, sembra che ci siano stati anche degli aumenti di prezzo, soprattutto non tanto grossi, ma del 4%, che si attendono anche essere ripetuti quest'anno. Infatti il Pandoro sembra quindi aumentare il prezzo da 13 euro a 13,50 euro. Quest'anno sembra che potrebbe aumentare anche di 14, e dall'anno prossimo anche di 2.
Ecco,
questo per quanto riguarda anche alcune crisi nel settore lattificio, che appunto sta attraversando una crisi nel ritrovare materiale.
Mi immagino la contentezza dei milanesi, dato che il panettone comunque qui è molto sentito. Ma a proposito di Milano, diciamo che possiamo chiamare in causa il nostro inviato speciale da qui, il nostro...
Ovvero?
Simone, ciao.
Ciao, grazie per questo collegamento. Sì, da qui non sono proprio un inviato interno.
Esatto, aspetta, prima di qualsiasi cosa, Pandoro o panettone? Occhio a quello che risponde.
Io Pandoro, Team Pandoro,
sì.
Mi dispiace.
Sì, sì. Grande, allora ti ascoltiamo, no scherzo.
Allora, ci sono un sacco di eventi questa settimana. Come detto la scorsa volta, ci stiamo avvicinando al Natale. Voi li avete già fatti i regali?
No.
Sì, se guarda, no. Lascia perdere.
Ho fatto il Secret Santa.
Lasciamo perdere, anche io sono in ritardo. Allora, già da oggi pomeriggio c'è un evento meraviglioso a tema natalizio, perché in Piazza Duomo si accenderà l'imponente abete alla vigilia appunto di Sant'Ambrogio, che è domani. Quindi oggi alle ore 17 si accenderà l'albero di Natale che resterà illuminato per tutte le sere da oggi fino al 6 gennaio 2025. Bello. Domani è Sant'Ambrogio, patrono di Milano, e come ogni anno c'è la prima alla Scala. E purtroppo i biglietti vanno subito a ruba, ma c'è la possibilità di andarlo a vedere in diretta su Rai 1 da domani dalle 17.45 con la durata fino alle 21 circa. L'opera sarà trasmessa appunto in TV e lo spettacolo è La forza del destino di Giuseppe Verdi. Quindi chi ama il teatro e è appassionato, io consiglio di vederlo.
Sì, io me lo guarderò sicuro.
Anche perché abbiamo gli sconti della Yulm, quindi.
Esatto.
E poi vado avanti con il Villaggio delle Meraviglie, che è un evento che è già attivo da più di un mese, dal 6 novembre fino al 6 gennaio. E il Villaggio delle Meraviglie che riaccenderà la magia delle feste ai giardini Indro Montanelli di Porta Venezia. Fate l'effetto meraviglia,
wow.
Ci sarà Babbo Natale, i simpatici elfi, la regina delle nevi. Babbo Natale che tra l'altro arriverà con la metro. Questa è un'esclusiva che vi do io.
se funzionano, perché mi ricordo la scorsa settimana ci eravamo lamentati degli scioperi sempre in questa rubrica.
Dovrebbe arrivare con la metro, se no col tram. Comunque lui è attrezzato, non vi preoccupate.
Vabbè,
bambini,
per favore non organizziamo scioperi a Natale, se no Babbo Natale a Milano non ci arriva. Per favore, dobbiamo...
Esatto, andiamo avanti perché oltre il Villaggio delle Meraviglie arriva a Palazzo Magi La magia del Natale. È il nuovo Christmas Story ideato dall'imprenditore creativo Vincenzo D'Ascanio. Come leggiamo dall'articolo di Milano Today, è una pop store che spiega l'articolo, che è una pop store di 3 piani e 1000 metri quadrati, dedicato a un'esperienza di acquisto immersiva. Fiori, decorazioni per la casa, ottimo cibo si infondono per celebrare la magia del Natale. Si trova in via Pietro Verri, a 2 passi da Monte Napoleone.
Mi stai impegnando il weekend, posso dire.
E ora voglio finire il gran finale. Domani sera l'ultimo. Si va a ballare perché c'è il concerto degli Eiffel 65 ve lo dico, al Fabric di Milano. Devo leggerlo bene perché se vi do un indirizzo sbagliato poi la gente si perde.
Esatto. Perché non lo sapete, ma in realtà Simone è un elfo di Babbo Natale. Anche lui è quello che segna gli indirizzi proprio. Esatto. Quindi ci tiene a dirli bene.
Esatto. Questi sono gli eventi di questa settimana, quindi un weekend molto attivo.
Esatto.
Dai, adesso ci sentiamo un attimo Laura Pausini con
Benvenuto.
A te che perdi la strada di casa, ma vai dove ti portano i piedi e lo sai che sei libero nelle tue scarpe fradicie. Soltanto perché non ha saputo chiarire con sé a chi supplica e poi se ne dimentica. A chi non ha un segreto da sussurrare, ma una bugia da sciogliere.
E questo era tutto da Breaking Yulm. Noi ringraziamo la nostra Reginevra Ginevra e il suo, diciamo,
vice Gian.
Esatto, il nostro redattore ma anche inviato speciale da qui, Simone. E poi vabbè, quest'oggi abbiamo avuto anche la collaborazione di Emanuele e Stella, che appunto hanno partecipato anche prima. Io ringrazio anche te, Christian.
Grazie.
È sempre bello far lavorare con te. Vi
grazie,
ricordiamo
Sara,
di seguirci su tutti i social,
ovvero su Instagram radioyulm.it. E invece potete
quello era il sito, bravo, ci hai anticipato, ma Radio Yulm è su Instagram, TikTok, insomma andate a trovarci dappertutto.
Esatto. E adesso vi lasciamo con i ragazzi di Auditorium,
Alice,
Ale e Celeste.
Ciao.
Ciao,
da noi è tutto.
So I'll give a hoot what you do, say, girl, I know you a little too tight. I'll be shooting that shot like 2K, girl.